Genesi 39 da 7 a 15, primo libro della Bibbia. Dopo queste cose, la moglie del padrone di Giuseppe gli mise gli occhi addosso e gli disse: "Unisciti a me." In altre parole, vieni a letto con me. Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone: "Ecco, il mio padrone non mi chiede conto di quanto è nella casa e mi ha affidato tutto quello che ha." In questa casa, continua Giuseppe, figlio di Giacobbe, egli stesso, il mio padrone stesso, Potifar, non è più grande di me e nulla mi ha vietato se non te, perché sei sua moglie. Come dunque, che grande osservazione quella di Giuseppe, grande nobiltà d'animo spirituale. Come potrei fare questo gran male e peccare contro Dio? Benché lei, la moglie di Potifar, gliene parlasse ogni giorno, Giuseppe non acconsentì a unirsi né a stare con lei. Oggi parleremmo di mobbing. Anche questo è mobbing. Quando il capo, la moglie del capo, qualcuno al lavoro ti pressano emotivamente, anche da questo punto di vista, a sfondo sessuale, no? Pressioni, avance a sfondo sessuale. Un giorno, dice la Bibbia, Giuseppe entrò in casa per fare il suo lavoro, lì non c'era nessuno della gente di casa, cioè gli altri servitori, il resto del personale. Allora lei lo afferrò per la veste, gli disse: "Unisciti a me." Ma egli le lasciò in mano la veste e fuggì. Quando lei vide che egli le aveva lasciato la veste in mano e che era fuggito, chiamò la gente di casa sua e disse: "Vedete, ci ha portato un ebreo." L'antisemitismo, purtroppo, perdura da secoli. Vedete il tono, sentite il tono di disprezzo. Ci ha portato un ebreo perché questi si prendesse gioco di noi. Egli è venuto da me per unirsi a me, ci ha provato, ma io ho gridato a gran voce. E come egli ha udito che io alzavo la voce e gridavo, mi ha lasciato questa sua veste, la sua veste, ed è fuggito. Giuseppe fugge da un vicolo cieco, da una situazione senza via d'uscita se non la fuga. Ci sono situazioni per ogni persona, per ogni credente, la cui l'unica soluzione è la via d'uscita. Ci sono vicoli ciechi e se sei in un vicolo cieco è una strada senza sbocco. Devi per forza voltare le spalle a quella situazione, a quella persona e andare via e rinunciare. Ci sono relazioni tossiche. Qualche volta mi sono trovato a dare a qualcuno o a dire a me stesso, dare questo consiglio. Non c'è rimedio se non chiudere, tagliare. A volte è veramente così. Giuseppe scappa. Lo vediamo, via dalla tentazione di offendere il suo Dio. Giuseppe dice: "Ma come potrei fare questa cosa terribile, questa cosa così brutta verso Dio?" Per Giuseppe, che ama Dio, andare a letto con la moglie del suo capo significa fare una cosa bruttissima, innanzitutto verso Dio. Evitare il sesso prima del matrimonio vorrei che fosse innanzitutto una scelta di onore verso il Signore. Non solo una scelta onorevole verso la persona che diciamo di amare, non solo una scelta di onore la verginità o comunque la purezza, se non si possa più parlare di verginità, la purezza prima del matrimonio o la purezza nel matrimonio. Non guardandoci altrove, inseguendo sogni, passioni che Dio non può approvare. Ma per chi noi non pecchiamo? Vorrei che la risposta fosse per non ferire il cuore di Dio. per non offendere il Signore, oltre che per onorare gli altri e me stesso, la mia dignità, il mio corpo. Giuseppe non vuole offendere Dio, vuole farsi onore. Giuseppe non vuole deludere Potifar, la persona che gli aveva dato lavoro, gli aveva dato un futuro, gli aveva dato una possibilità nel paese straniero, nella terra d'Egitto. Ma ho pensato anche ad altri, ad altre fughe giuste, quando scappare è qualcosa che Dio ci chiede di fare. E in questi casi, come il caso di Giuseppe e in qualche altro che citerò, scappare non è codardia, ma è coraggio. Andar via a volte è coraggio, è carattere. A livello spirituale, a volte, notavo, ci vuole più coraggio per andar via che per rimanere. A volte ci vuole più coraggio per desistere che per resistere in una certa situazione. A volte ci vuole più coraggio per lasciar stare, lasciar perdere, piuttosto che per continuare. Ci sono persone che non prenderanno mai una posizione. E io più tempo passa e più sono stanco di me stesso o di altre persone a cui voglio bene, quando continuiamo o continuano a lamentarsi per anni e a non voler cambiare. A volte andiamo avanti, ci trasciniamo affannosamente, penosamente, e non abbiamo il coraggio di dare una svolta alla nostra vita. Non siamo contenti, non siamo felici, non siamo soddisfatti, sappiamo che quello che stiamo vivendo non è quello che Dio vuole per noi, ma andiamo avanti per forza di inerzia. Dio questa mattina, con questo messaggio, ti vuole incoraggiare, ti vuole scuotere. Abbi il coraggio di scappare, di cambiare, quando è Dio che te lo sta chiedendo. Davide, il re, quando realizza che la situazione non può cambiare, quando il re Davide realizza che Saul non vuole cambiare, non si pentirà mai, cosa fa Davide? Scappa. Ed è una fuga che durerà mesi, che durerà qualche anno. Scappa da Saul. Davide non si impunta, non si incaponisce dicendo: no, Signore, io rimango lì dove sono, perché io ho diritto di rimanere lì dove mi trovo, Signore, perché tu hai scelto me e quindi io rimarrò lì. No, Davide non pianta i piedi e dice: no, Signore, tu mi devi liberare da questa persona molesta, da Saul. Davide capisce che la volontà di Dio è andar via, lasciare quella situazione. Per quanto possa essere stato difficile, ma pensi che sia stato facile per Davide? Allontanarsi dalla sua famiglia, allontanarsi dai suoi affetti, dalla sua stabilità, dal luogo in cui era cresciuto, aveva trascorso tanto tempo. Ma è stato facile per Davide? No, ma aveva la consapevolezza che non c'era altra soluzione. E nel Salmo 57 di Davide, dal titolo Inno di Davide, quando perseguitato da Saul fuggì nella spelonca, nel primo versetto leggiamo: abbi pietà di me, o Dio, abbi pietà di me, perché l'anima mia cerca rifugio in te, e all'ombra delle tue ali io mi rifugio finché non sia passato il pericolo. A volte fuggire da qualcosa, da qualcuno o dai nostri pensieri ci aiuta a trovare Dio in maniera diversa, in maniera nuova. A volte quando ci allontaniamo da qualcosa, da qualcuno che non ci fa del bene, il nostro rapporto con Dio si rafforza. Davide scopre in Dio il suo unico rifugio, il suo più grande amico. E Giuseppe e Maria, i genitori di Gesù, che a un certo punto fuggono e vanno in Egitto. Ti chiedi: è stata la scelta giusta? neanche tocca chiederselo, perché il Signore stesso dice a Giuseppe e Maria, in particolare a Giuseppe, dovete andare via, dovete passare del tempo, trasferirvi in Egitto, perché qui vostro figlio è in pericolo, perché il re Erode si era messo in testa, un altro famoso antisemita, si era messo in testa di uccidere tutti i bambini, tutti i neonati nati in un certo arco di tempo in quell'area, per mettersi al sicuro, mettere al sicuro a suo parere il suo trono, perché gli avevano detto che era nato il re dei giudei e voleva essere lui e solo lui quella persona, il re dei giudei. Un angelo avverte Giuseppe, gli dice: prendi tuo figlio, tua moglie, fuggi in Egitto e restaci finché io non te lo dico. Ho pensato anche all'apostolo Paolo, parlando di fughe coraggiose, del coraggio di scappare. L'apostolo Paolo raccomanda a Timoteo di fuggire, di scappare da che cosa? Dall'idea ossessiva di fare soldi ad ogni costo. Una certa mentalità che oggi più che mai è mainstream, è dominante, una certa tendenza in voga oggi, soprattutto in Occidente, è: devi fare quanti soldi puoi. Non importa il modo, non ti interessa a quale costo, a quali condizioni, devi fare quanti più soldi che puoi. Così finisci nelle riviste di settore, così tutti ti ammireranno per i soldi che hai fatto. L'apostolo Paolo dice, e io penso che questo principio valga per ogni epoca, anche per noi oggi, per me e per te, fuggi dall'idea ossessiva legata ai soldi, dall'attaccamento morboso ai guadagni, mentalità che l'apostolo definisce radice di ogni tipo di male. Quello che la Bibbia definisce l'amore del denaro. Sappiamo, conoscendo la Bibbia, che il nostro problema non sono i soldi. Il nostro problema non è avere soldi o avere tanti soldi, ma il nostro problema è interiore, è spirituale. La domanda che devo pormi è: se ho tanti o se ho pochi soldi o se ho il giusto, se sono nel segmento medio, quanto a guadagni, quanto a profitti. Quello che mi devo chiedere è: quanto sono importanti i soldi per me? Ma non deve rimanere solo una domanda filosofica. Dovrei esaminare me stesso, osservando la mia settimana, le mie priorità, quanto dedico a fare soldi, quanto dedico a Dio, quanto tempo dedico alla mia famiglia, la mia famiglia di nascita, di origine, o la mia famiglia formata, se siamo single o se siamo coniugati, se abbiamo formato nel frattempo una famiglia, se abbiamo dei figli, quanto penso alla mia anima, quanto penso alla mia stessa salute. Fuggendo dall'amore del denaro, il giovane servitore di Dio, Timoteo, avrebbe avuto per obiettivo di vita qualità spirituali, quali la giustizia, la devozione, la fede, l'amore, la costanza, la mitezza. Perché l'apostolo Paolo mette in antitesi l'amore del denaro, i guadagni a ogni costo, vivere solo per fare soldi, per trarre profitto, e giustizia, devozione, fede, amore, costanza, mitezza? Quando io sono malato di guadagni, ossessionato dall'avere soldi o dall'avere sempre più soldi, cosa tralascio? Proprio quello che dice la Bibbia, la giustizia, perché non mi interessa come faccio i soldi, l'importante è che li faccio. La devozione, dimentico la preghiera, se penso solo ai soldi non penso più alla preghiera, Perché dovrei pregare il Dio che provvede? Ci penso io. Rischiamo di diventare la divinità di noi stessi. Quindi preghiera accantonata. Yahweh Ire, non ne ho bisogno, io provvedo per me stesso. Molti amano vantarsi che si sono fatti da soli. E alcuni che si sono fatti da soli si stanno distruggendo da soli, pensando soltanto ai soldi. La fede, non ho bisogno di fede se penso solo ai soldi. Di fede in Dio, non ho bisogno di amore perché amo il denaro. Non ho bisogno di costanza spirituale perché ho messo da parte la corsa cristiana, quella marcia spirituale, seguire il Signore giorno dopo giorno. Non mi serve la costanza spirituale, basta avere costanza per quanto riguarda entrate, redditi, pagamenti, eccetera, eccetera. La mitezza, la modestia, la mansuetudine è di chi fa di tutto per vivere una vita quanto più serena, quanto più dignitosa. Ma il credente autentico è mite, perché sa che non è tutto in suo potere e ha bisogno dell'Onnipotente per andare avanti, per vivere, anche dal punto di vista materiale. Nella seconda lettera a Timoteo l'Apostolo dice anche qualcos'altro al giovane pastore: come un padre fuggi le passioni giovanili. Qualche altra versione della Bibbia traduce fuggi gli appetiti giovanili. Io credo che non c'è bisogno di fare commenti. Quando siamo in un'età in cui gli ormoni sono più difficili da controllare, la parola di Dio ci dice: scappa da certe persone, da certe situazioni. Direi oggi: scappa da certi siti in cui devi navigare in incognito, scappa da certe pagine social o da certe letture o da certi film o da certe serie televisive che quando se arriva qualcuno devi cambiare o devi spegnere o devi chiudere la schermata. Perché il Signore ci dice scappa da quelle passioni sporche, no? Da quelle passioni insane. E il discorso vale per tutti, non solo per i giovani, non solo per gli uomini, ma vale per tutti. A volte dobbiamo avere quel coraggio di scappare, di chiudere, di evitare, di disinstallare, di non frequentare certe persone che parlano sempre di cose tossiche spiritualmente parlando. Ci sono relazioni tossiche. Io per tanto tempo ho pensato che un credente deve per forza subire, sempre, comunque, da tutti. La Bibbia, come stiamo vedendo, ci dice che a volte noi dobbiamo avere il coraggio di prendere le distanze. Ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio quando la posta in gioco è alta, quando rischi di perdere un'amicizia storica, oppure il compagno, la compagna, il ragazzo, la ragazza. Ci vuole coraggio, perciò ho voluto pensare fin dal titolo al coraggio di scappare. A volte ci vuole più coraggio per chiudere, per dire basta, per dire non mi interessa. Ci vuole coraggio per dire a qualcuno tu devi smetterla, devi piantarla. Ci vuole coraggio per dire è finita. Ci vuole coraggio per cambiare. A volte la fuga è da noi stessi. In che senso? Quello che io ho ritenuto giusto per una vita, metterlo in discussione. Apprezzo molto le persone che a una certa età dimostrano di avere il coraggio di dire ho sbagliato tutta una vita, ho sbagliato a dire di sì, ho sbagliato ad assecondare quella persona, questa cosa. Ci vuole coraggio. Di recente parlavamo dei bambini come esempio di virtù. I bambini sono un grande esempio anche da questo punto di vista. Mentre un adulto fatica a dire ho sbagliato, perché dire ho sbagliato vuol dire a volte ho sbagliato da sempre. I bambini invece, candidamente, soprattutto i più piccoli, riescono a dire: ho sbagliato, ho sempre sbagliato, nell'agire così, nel pensare in questo modo, nel prendere questa posizione, nel dare retta a quella persona, nell'accettare questo lavoro, o nell'accettare di fare straordinario, o nel fare quel compromesso per avere 200 euro in più, 500 euro, 1000 più euro in più al mese. Ho sbagliato. E ci vuole coraggio, ci vuole coraggio, perché sono delle rinunce. A cosa ha rinunciato Giuseppe? Ha rinunciato a tutto. Giuseppe ha rinunciato a vivere nell'unica casa che poteva chiamare casa in Egitto. Giuseppe ha rinunciato al suo lavoro. Oggi parleremo di un contratto a tempo indeterminato. Ma tu lavori a casa di Potifar? Beato te! Mille persone ucciderebbero per avere quel posto di lavoro, Giuseppe. Ma per Giuseppe la cosa più importante era piacere a Dio. Era farsi onore come credente. Per Giuseppe la cosa più importante era non tradire il Signore. Quanto ha sofferto Giuseppe, accusato ingiustamente di tentata violenza, di tentato stupro, tutte bugie, tutta una montatura, un complotto verso di lui, di una donna senza scrupoli e senza amore. Giuseppe va in carcere, ma anche lì splenderà, fiorirà. Giuseppe per anni pagherà le conseguenze della sua scelta d'amore verso Dio, di fede in Dio, di fedeltà nel Signore. Ma verrà il momento in cui il Signore lo farà camminare a testa alta. Giuseppe sarà onorato più di prima. Aveva onorato il Signore. Io non ti posso promettere che andrà tutto bene, che tutto presto si metterà a posto quando farai quello che Dio vuole. Probabilmente la tua scelta coraggiosa e che Dio ti sta chiedendo di fare sarà una scelta che ti attirerà l'antipatia di tante persone. Probabilmente quello che vorrai fare per onorare il Signore richiederà una riorganizzazione familiare, economica. Probabilmente ci perderai economicamente e pagherai delle rate per qualcosa che non ti potrai più godere, forse. Ma sarà quello che Dio ti avrà chiesto di fare. E quello che Dio ci chiede di fare, la volontà di Dio, non sempre conviene, forse, se ci mettiamo con la calcolatrice o ne parliamo con un commercialista. Ma quello che Dio ci chiede di fare conviene sempre dal punto di vista di Dio. Vi ricordate la fine della vita di Giuseppe? Vi ricordate la seconda parte del film intitolato Giuseppe? Viene ristabilito dal faraone. Giuseppe diventa un funzionario statale. Giuseppe diventa una persona stimata, un ministro dell'economia. Giuseppe diventa un uomo di Dio riconosciuto come tale da un'intera nazione, la superpotenza mondiale dell'epoca, il grande e temuto Egitto. Giuseppe diventa quello strumento di Dio attraverso il quale i suoi fratelli, suo padre, tutta la sua famiglia diventano un popolo. Quella famiglia, circa 70 persone, diventeranno l'inizio di un grande popolo che è Israele. Tutto questo perché Giuseppe ha avuto il coraggio di scappare. Devo scappare da qualcosa, devo scappare da qualcuno, devo scappare da un mio chiodo fisso, devo scappare da un mio modo di vivere la vita, di pensare alla fede, devo scappare da un modo sbagliato di servire Dio o di frequentare la Chiesa, devo scappare forse da un modo completamente sbagliato di vivere l'amore, o di vivere un'unione, o di vivere un'amicizia, o di vivere il matrimonio, l'amore, abbi il coraggio di scappare. Abbiamo il coraggio di dire: ho sbagliato, Signore, aiutami tu a venirne fuori e a seguire la tua via. Ci alziamo in piedi, preghiamo il Signore. Preghiamo insieme. Non sei da sola, non sei da solo, perché il Signore è con te. Non sei da sola, non sei da solo, perché stiamo pregando insieme. Perché Dio è il nostro Dio. Signore, noi ti ringraziamo per questo messaggio, per me, per noi, per chi ha seguito online, per tutti. Signore, grazie perché ci parli a volte in maniera aspra, severa, ma ci parli sempre per amore e nel tuo amore. Signore, aiutaci, aiutami a scappare da situazioni, persone o atteggiamenti o sentimenti o idee o decisioni che tu non apprezzi, che tu non approvi, che ti hanno stancato e che non ci fanno del bene. Signore, aiutaci a essere dei Giuseppe, dei Davide, delle Maria, dei Giuseppe, dei Paolo, dei Timoteo o altri che per amore tuo sono fuggiti, sono scappati, hanno dato un taglio netto alle loro scelte, alla loro vita, al loro programma di vita. Signore, aiutaci ad avere il coraggio di fare la tua volontà. A volte si pensa che fare la tua volontà sia per le persone deboli, e forse è vero da un certo punto di vista, che fa la tua volontà chi si riconosce debole, vulnerabile. Ma stamattina, Signore, tu ci hai ricordato che fare la tua volontà richiede coraggio, richiede carattere, richiede grande determinazione. Signore, noi vogliamo fare la tua volontà, per la tua gloria, per il nostro bene e per il bene delle persone che amiamo, che tu ci hai donato. Aiutaci in questa scelta. Aiutaci, Signore. Aiutaci, oh Dio, nel nome di Gesù. Amen.